Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Appuntamento del lunedì. Iniziamo come sempre la settimana con l'analisi di politica internazionale, ma ovviamente questo primo appuntamento della settimana sarà dedicato in buona parte alle elezioni europee che registrano una debacle in Francia di Macron, che già con i soli dati degli exit poll alla mano ha indetto nuove elezioni che si terranno probabilmente a fine giugno, al massimo agli inizi di luglio. E debacle anche di Scholz in Germania, Scholz che al momento attuale, è metà pomeriggio di lunedì, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Parleremo anche del trionfo quindi di Marine Le Pen e vedremo, cercheremo di fare un po' di chiarezza su questa figura. Passeremo poi a parlare del forum di San Pietroburgo che si è tenuto la scorsa settimana, dove Putin ha parlato a lungo con il politologo Sergei Karaganov, che è un fautore dell'utilizzo dell'atomica tattica in Ucraina. Quindi sarà molto, molto interessante l'analisi di quanto è avvenuto la settimana scorsa. Per la Turchia è sempre più accreditata la prospettiva della sua adesione ai BRICS. Ricordo ovviamente che la Turchia è un paese della NATO, quindi nel caso entrasse nei BRICS sarebbe veramente, creerebbe un precedente clamoroso. E poi parleremo di Israele perché si sfalda il governo Netanyahu, il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz lascia il governo e chiede nuove elezioni. Lasciano anche il generale Eisenkot, un ministro senza portafoglio, e il capo della divisione Gaza. Sembra quasi un fuggi-fuggi generale. Cercheremo di capire gli scenari che si prospettano per il governo Netanyahu. Do il benvenuto a Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Ricordo, sempre analista economico e geopolitico, scrittore, autore del canale YouTube Il Contesto, con sempre più visualizzazioni, caro Giacomo. È molto molto utile guardarlo, lo guardo sempre anch'io. E questo lunedì abbiamo con noi il redattore del canale Telegram Giubbe Rosse, Enrico Tomaselli.
Ciao Carlo, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, Giacomo, un titolo per definire queste elezioni europee.
Ma io direi crisi di rappresentatività. Gli elettori hanno dato un segnale di forte scontentezza rispetto alle linee politiche che hanno assunto i partiti al governo. Resta da vedere se questi segnali verranno raccolti e se queste indicazioni verranno tradotte a livello istituzionale.
Sì, record negativo di affluenza al voto 49,69%, quindi è stata superata la soglia psicologica del 50% di astensione. Enrico Tomaselli, un titolo per queste elezioni?
E io direi divaricazione. I due più importanti paesi dell'Unione Europea, Francia e Germania, registrano un successo dei partiti più o meno anti-europeisti e paradossalmente il centrismo che domina nell'Unione Europea ne esce rafforzato e dicono che riconfermeranno Ursula von der Leyen. Quindi è come diceva Giacomo, c'è proprio una crisi di rappresentanza ormai assoluta.
Mi viene l'immagine di un apparato dell'UE che è asserragliato nel suo attico quasi di Bruxelles, direi. E, Giacomo, dunque, i partiti, meglio, i partiti, i paesi rappresentati da figure, diciamo, abbastanza, anzi molto inclini alla guerra, beh, direi più la Francia che la Germania, no? Sono stati puniti forse anche per motivi diversi comunque.
Sì, indubbiamente. Io credo che in Francia Macron abbia pagato una serie di scelte. Ricordiamo che prima che adottasse questa politica sconsideratamente pseudomuscolare nei confronti della Russia, perché i muscoli ce li devi avere, se non ce li hai, è un po' dura
Insomma, ha fatto vedere qualche settimana fa, c'era un'immagine, no, che avevi i guantoni da pugilato, no?
Era truccata quell'immagine, era un'immagine in cui avevano modificato la muscolatura perché non era così. Questo la dice lunga, ricorda qualcosa che è successo in Italia riguardo ai capelli, se ricordi. È un
Ecco.
altro personaggio. Ma è interessante comunque notare che in Francia comunque hanno avuto problemi di ordine pubblico che erano sorti diciamo, a causa delle politiche che Macron ha portato avanti, ricordiamo dai gilet gialli che erano sorti per le imposte sui carburanti, poi la riforma delle pensioni, che era stata anch'essa seguita da forti contestazioni di piazza, le tensioni all'interno delle banlieue, insomma, un tessuto sociale fortemente lacerato. I rapporti con i pilastri dello Stato francese, cioè la burocrazia pubblica e le forze armate, gravemente danneggiati da una politica di distruzione di questi apparati, di contrapposizione netta con questi apparati, e poi su Macron, diciamo, il malcontento generato da queste scelte, Macron ha cercato di ovviarlo attraverso una politica estera che mirava a porre la Francia al centro del panorama europeo, anche il discorso di garantire l'ombrello nucleare europeo all'intera Europa era un modo di smarcarsi dagli Stati Uniti e solleticare un po' le pulsioni non più nazionaliste all'interno della Francia, ma chiaramente le cose sono andate in maniera ben diversa. Il popolo francese ha punito pesantemente Macron, che ha ottenuto il 32% dei voti, Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, la forza di Macron Renaissance, 15%, cioè, quindi la più che doppiata. Insomma,
Più che doppiata.
è qualcosa di molto rilevante. E adesso, questo ha costretto Macron, anche per discorsi che aveva fatto in campagna elettorale, ad assumersi le responsabilità dei propri impegni e a chiedere elezioni anticipate legislative che si terranno il 30 giugno e il secondo turno il 7 luglio, a quanto pare. Quindi Macron paga questo. In Germania pagano altre scelte. Ricordiamo
Senti,
che.
scusami Giacomo, in Francia Macron paga anche questa proprio postura così bellicistica, anche
Certo,
questa.
perché ricordiamo anche che la Francia è stata insomma marginalizzata in Africa in maniera pesantissima, soprattutto l'avanzata russa e cinese. Ricordiamo che la Francia occidentale è considerata, scusate, l'Africa occidentale è considerata dalla Francia il proprio cortile di casa storicamente, in cui c'è ancora una moneta coloniale, franco CFA, e vediamo che un paese dietro l'altro è investito da colpi di Stato e adotta linee politiche fortemente disallineate rispetto agli interessi francesi. E lo abbiamo visto per esempio in Niger, Burkina Faso, Mali, eccetera, eccetera, eccetera. Macron anche in questo caso cosa fa? Cerca di adottare una postura molto muscolare, molto aggressiva nei confronti della Russia, paventando l'invio di forze armate, istruttori in Ucraina, e poi facendo però marcia indietro nel momento in cui Putin comincia ad alzare i toni, non solo Putin, ma anche i suoi collaboratori e alcuni politologi, come accennato
Che
nell'incipit.
vedremo più tardi, certo.
Quindi Macron paga questo. Scholz paga la sua passività, la sua incapacità di reagire a degli eventi anche da un certo punto di vista epocali, come il sabotaggio del Nord Stream. Insomma, la Germania ha basato la propria sicurezza energetica saldando l'ancoraggio alla Russia, viene fatto saltare in aria il gasdotto che emblemizzava questo rapporto, diciamo, di dipendenza, e che è il più grande atto terroristico dal dopoguerra in poi, compiuto contro la Germania, e lui non ha niente da dire. Addirittura comincia ad allinearsi anche in questo caso le politiche più oltranziste della NATO, che sono portate avanti dai paesi baltici e dalla Polonia, che sta surclassando la Germania da un punto di vista di referente degli Stati Uniti in Europa, che questo è un dato cruciale. E poi ricordiamo che l'inflazione che si è venuta a creare in Germania da diversi mesi a questa parte ha eroso il potere d'acquisto dei salari come non accadeva dagli anni 50, fondamentalmente. L'entità è stata questa. Il risultato qual è stato? Che sono esplose le contraddizioni che covavano sotto la cenere. Abbiamo visto, se si guarda una geografia elettorale della Germania, si vede che a est, cioè quindi alla parte orientale del muro di Berlino, che ormai non c'è più, comunque l'ex DDR, la Germania Est, vede il primato di Alternative für Deutschland e BSW, che è il partito di Sarah Wagenknecht. Cioè, i partiti principali sono quelli collocati agli estremi, però sono accomunati da posizioni politiche fortemente critiche nei confronti della politica estera adottata dal governo e della politica economica portata avanti dal governo, e soprattutto dalla visione eurocentrica, cioè di adesione alla politica dell'Unione Europea. Nelle parti occidentali, nei Länder occidentali, invece si registra un'avanzata da parte della CDU, quindi scusate, i cristiano-democratici, che era il partito della Merkel, tradizionalmente il più forte, e proprio un crollo verticale dei Verdi, che hanno perso più dell'8% dei voti in generale, e anche dei socialdemocratici, perso mi pare 4-5 punti, qualcosa del genere. Adesso vediamo Alternative für Deutschland, che ha più seggi rispetto ai socialdemocratici, all'SPD. Questo è un dato di indubbio vantaggio, cioè di indubbio rilievo, così come la performance che ha registrato, come dicevo, BSW, il partito Ragione e Giustizia di Sarah Wagenknecht, che è un partito nuovo e ha ottenuto più del 6%. Insomma, risultato di tutto rispetto. Quindi vediamo che nei due pilastri, l'asse franco-tedesco, gli equilibri vigenti sono stati letteralmente scompaginati. E come
Sì.
dicevamo all'inizio, questo segna un messaggio inequivocabile nei confronti delle classi dirigenti.
Mi viene l'immagine di un Putin che da lontano guarda, guarda lì, aspetta nella riva del fiume. Enrico, Giacomo in 3 minuti ha fatto una sintesi perfetta. Io ho lanciato tanti spunti, tante riflessioni. Non ti faccio una domanda specifica, ti lascio la parola.
Ma guarda, io chiaramente concordo al 100% con quello che ha detto Giacomo. Aggiungerei soltanto alcune riflessioni. Sicuramente Scholz paga una sua debolezza assoluta, è uno dei leader europei più insignificanti politicamente. Si è visto durante appunto tutta la crisi ucraina, la distruzione dei Nord Stream sino alle forniture di armi, eccetera, eccetera. Ha sempre cercato di opporre una timida resistenza per poi l'indomani mattina cedere alle pressioni. Io sottolineerei in particolare per quanto riguarda la Germania la significativa sconfitta dei Verdi, che sono il partito più atlantista all'interno della compagine governativa. Anche se poi ovviamente il fatto che ad affermarsi siano i cristiano democratici, insomma, è più, come dire, una partita di giro interna, non è che cambieranno radicalmente le posizioni politiche tedesche. Per quanto riguarda invece la Francia, a me devo dire, chiaramente fa piacere la sconfitta di Macron, perché insomma, è per certi versi un personaggio anche quasi ridicolo nelle sue posture degli ultimi mesi. Però il voto per il Rassemblement National della Le Pen, io temo che sia un po', come dire, un duplicato di quello che è la Meloni in Italia, cioè fa molto la voce grossa su certe cose, cerca di smarcarsi, però sostanzialmente non credo che assumerà mai una rotta di collisione con quello che sono, diciamo, le rotte atlantiche che la Francia ha preso ormai da tempo. Insomma, siamo ben lontani dall'era di De Gaulle, dall'uscita dal comando della NATO, eccetera. Ma credo che anche lì, a parte che ovviamente giocano molti fattori interni che giustamente Giacomo ha richiamato, però sostanzialmente sono segnali importanti. Però poi è un po' come quello che dicevo prima rispetto all'Unione Europea nel suo complesso. I segnali vanno in una direzione, però poi, cioè i segnali dell'elettorato vanno in una direzione, ma quello che poi si traduce in concretezza continua ad andare nella stessa direzione di prima, anche perché mancano le vere alternative. È un po' quello perché ce lo vediamo in Italia, insomma, dove l'astensionismo è molto più alto perché appunto il livello di alternativa è ancora più basso che in altri paesi europei, per cui non si va neanche a votare. Cioè, il partito che vince è quello della rassegnazione.
Sì, e per paradosso le istituzioni europee, Enrico, rimangono, nonostante diciamo, questi segnali, in particolare in maniera clamorosa, ribadiamo, in Francia e in Germania, le istituzioni rimangono abbastanza al riparo comunque.
4 anni si è sempre più appoggiato agli Stati Uniti, alla NATO, fino a diventare, a mio avviso, proprio il braccio politico della NATO, insomma, né più né meno. Però in prospettiva io credo che anche queste elezioni, come dire, apportino delle scosse al sistema dell'Unione Europea, che secondo me nel giro di qualche anno, insomma, non pochissimi, però nemmeno tantissimi, destinato a implodere per tutta una serie di ragioni, perché punta ad espandersi, aggravando i problemi, i costi per i paesi contributori netti. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche che che scuotono la struttura. Però finché, come dire, non c'è, tra l'altro uno dei problemi dell'Unione Europea è che sono vietati i partiti transnazionali, è impossibile fondare un partito europeo che si presenti con un unico simbolo in tutti i paesi, e anche questo è indicativo, no? E quindi, diciamo, c'è sicuramente un progressivo sgretolarsi del meccanismo, però la burocrazia europea è molto salda ancora ed è ancorata comunque agli Stati Uniti, che per ora mantengono ancora l'egemonia.
Sì, facciamo una notazione interessante, Enrico, Giacomo, che non esistono i partiti transnazionali. Nella logica di potere di Bruxelles, dell'apparato di Bruxelles, è purtroppo o per fortuna?
Ma direi che è una bella domanda. A me più che altro colpisce, voglio ricordare quanto diceva Annalena Baerbock tempo fa, che è il ministro degli esteri tedesco, rappresentante dei Verdi, disse quando le fecero notare che comunque c'era una maggioranza della popolazione, c'erano stati dei sondaggi che era contrario all'invio di armi in Ucraina, lei disse: mi dispiace per i miei connazionali, ma il governo continuerà a inviare armi all'Ucraina.
Sì.
Quindi questo cosa significa? Significa che il pilota automatico è saldamente innestato. Il fatto che ci siano poteri transnazionali, partiti transnazionali, forze transnazionali, secondo me ormai è stato messo un po' in angolo, è un falso problema. Perché? Perché ci sono arrivati a dei meccanismi di condizionamento delle forze interne da ogni singolo Stato che sono conclamati. Ricordo quanto dichiarò anni fa Varoufakis, che era ministro delle finanze greco, nei mesi caldi in cui si parlava con Tsipras, insomma, di votare o no quel diktat della Troica dell'Unione Europea, in quei giorni Tsipras e Varoufakis, scusate, aveva elaborato un bel piano per cercare di guidare la Grecia fuori dalla struttura dell'euro attraverso il recupero della dracma, un programma abbastanza complesso, e lui disse che gli arrivò una telefonata di notte in cui qualcuno gli aveva detto: sì, lei è molto intraprendente, ma si ricordi che sappiamo dove va a scuola sua figlia. Abbiamo visto ultimamente cosa è stato detto al primo ministro georgiano da parte di un alto esponente, di un alto funzionario dell'Unione Europea. Insomma, questi ormai sono diventati metodi. Da un certo punto di vista, però, è utile che, cioè, il fatto che siano costretti a ricorrere a questi metodi significa che le capacità di condizionamento indirette stanno venendo meno, stanno esaurendosi. Sì. E quindi quanto più questi apparati si fanno coercitivi, mostrano urbi e torbi il loro volto, tutto ciò lascia sottendere che sono in crisi, fanno sempre più fatica. Sì,
per paradosso è un bel segno, voglio dire, per paradosso.
Esattamente, il discorso è quello. Ormai questi apparati sono talmente distanti dagli interessi della popolazione, delle popolazioni, dalle istanze delle popolazioni, che pensano di poter andare avanti in maniera acritica, cioè in maniera, come dicevo prima, col pilota automatico, prescindendo da quelli che sono gli orientamenti che provengono dalla base. Per un po' è andata così, per molti anni. Però adesso vediamo che, per esempio, quando prima era la Germania che dettava la linea su una serie di questioni, e la Germania aveva lucrato, tratto enorme beneficio dalla conversione della struttura di tutto il territorio europeo in una pendice industriale della Germania. Adesso che la Germania invece sta letteralmente colando a picco, il discorso cambia molto. E quindi direi che, insomma, si apriranno dei mesi molto interessanti. Credo che Enrico non abbia torto quando dice che non domani, ma già dopodomani, qualcosa potrebbe cambiare a livello di tenuta degli equilibri europei.
Certo, anche perché ovviamente c'è il grandissimo, immenso convitato di pietra che è questo conflitto in Ucraina, no? E c'è la Russia che guarda da lontano, quindi la situazione è veramente in grande fermento. Diceva prima, poco fa, Giacomo Enrico, parlava di, faceva un raffronto e ci vedeva delle similitudini tra la Marine Le Pen, che ha trionfato in questo fine settimana a danno di Macron, e Giorgia Meloni. Tu come la vedi la figura della Le Pen?
A dir poco ambigua, è un personaggio che secondo me è stato educato un po' come l'altra. Di tutto punto, perché? Perché secondo me ormai questo teatrino di creare delle forze ex novo per evitare che al potere vadano, virgolette, i fascisti, ormai sta diventando insostenibile. Cioè la forza è en marche, nasce en marche, no? Il partito di Macron nasce da un giorno all'altro, Macron è un signor nessuno e gli viene costruito intorno diciamo, un partito, una forza, eccetera. Questa operazione non è che la puoi replicare da un giorno all'altro, quindi nel momento in cui Macron perde terreno in maniera rovinosa, insomma, non lo sta perdendo da oggi, sono mesi che diciamo, questa debacle era nell'aria, insomma, e si fa strada la necessità di, diciamo, addomesticare forze potenzialmente, dichiaratamente, quantomeno, eversive per l'ordine costituito, e per renderle invece funzionali. Sistema della cooptazione, consolidatissimo. Quindi un po' come con Giorgia Meloni, inizialmente c'erano delle diffidenze perché aveva assunto delle posizioni incompatibili con diciamo, la linea prevalente. Ricordiamo un discorso del 2014, mi sembra, al Parlamento italiano della Meloni che criticava aspramente l'adozione delle sanzioni nei confronti della Russia in seguito all'incorporazione della Crimea perché profondamente lesive degli interessi economici italiani, per esempio, e perché non tenevano in considerazione l'esigenza di sicurezza della Russia. Adesso poi abbiamo visto che invece è totalmente aderente, insomma, alla linea prevalente, con qualche sfumatura. Per il momento avrebbe, per esempio, vietato, avrebbe rifiutato di concedere nulla osta l'utilizzo delle armi italiane per attacchi in profondità in Russia. Vedremo quanto reggerà questa posizione, perché
Dopo
la sonda,
trascorse le elezioni e portato a casa il
ecco,
risultato.
appunto, credo che qualcosa del genere sia ipotizzabile nei confronti di Marine Le Pen, che è un personaggio che anche lei si è visto, è stata molto, molto, come tutti i sovranisti, diciamo, guardava con favore verso la Russia di Vladimir Putin prima del 2022, e poi comunque anche lei si è adeguata a posizioni, ha molto temperato i propri orientamenti iniziali. Quindi credo che, diciamo, nelle classi dominanti si stia valutando attentamente l'opportunità di far sì che di spalancare le porte dell'Eliseo a un personaggio come Marine Le Pen, a patto che si pieghi a tutta una serie di compromessi.
Certo,
Molto. Quindi.
quindi deve dare prima prova. Ho tenuto a mente l'inizio della tua analisi dove hai detto è una figura a dir poco ambigua, a dir tanto invece.
A dir tanto è più che ambigua, a dir tanto è un personaggio che mi verrebbe da dire quasi collaborazionista.
Ecco, ok, va bene. Ok, sono riuscito a capire qualcosa in più del tuo pensiero. Enrico. Marine Le Pen.
Sì, ho detto, io non sono molto addentro alla politica francese, per cui alcuni dettagli ovviamente non li conosco. Però, per esempio, ricordo che sì, è vero che Giorgia Meloni ha assunto una serie di posizioni politiche come quelle che ricordava Giacomo, che potevano apparire filorusse. Però è anche vero che Giorgia Meloni è una che intrattiene rapporti strettissimi con i neocon statunitensi da molti anni, perché è una che ha capito dove stava il potere e quali erano, come dire, le stanze da cui doveva arrivare il nulla osta affinché lei potesse accedere a Palazzo Chigi. Allora, io non so se questo tipo di rapporti ce li abbia anche Marine Le Pen e se li abbia direttamente o per interposta persona, però sono portato a pensare che è praticamente impossibile che un partito europeo di quel livello, in un paese così importante, possa tranquillamente arrivare praticamente a vincere le elezioni senza nessun problema serio, senza che ci sia quantomeno il laissez-faire da parte degli Stati Uniti. Perché altrimenti avremmo visto ben altro per demonizzarla, per creare dei problemi, scandali e quant'altro. Cioè, non voglio fare il complottista, però noi abbiamo visto quello che è successo a Robert Fitto poche settimane fa, al di là, ripeto, anche del fatto che ci sia veramente o meno una longa manus, però questi episodi che possono anche essere semplicemente indotti, non necessariamente costruiti, hanno però un valore, perché è chiaro che altri in una stessa posizione, come dire, si fanno un ragionamento, no? Si domandano se il gioco vale la candela, se non sia il caso di ammorbidire qua e là e così via. Quindi, ripeto, secondo me Marine Le Pen è destinata probabilmente sia a mutare alcune cose per quanto riguarda la politica interna francese, ma per quanto riguarda la politica estera, dubito. Cioè, magari smorzerà i toni, non farà queste uscite alla Macron perché non ne ha neanche bisogno. Macron non le ha fatte proprio perché era debole. Lei adesso è molto più forte, non ha bisogno di queste smargiassate, però
Sì.
sicuramente la linea politica sarà quella.
Macron ha mostrato i muscoli alcuni mesi fa con Photoshop, è più facile. E, Giacomo, senti, in Italia come sono andate le elezioni? Che considerazioni si possono fare? Sentivo stamattina in viaggio in auto, una radio mainstream, una radio nazionale, diceva sì, effettivamente in Italia le elezioni sono andate, l'affluenza è stata bassa perché non si è raggiunto il 50%. Il 49, ricordiamo il 49 e 69, ma nel resto dei paesi europei la media è stata decisamente più alta. Beh, l'abbiamo visto con che risultati anche però, no? Quindi.
Diciamo che da noi c'è stato l'Italia anticipatrice per molti aspetti di tante cose che poi si verificano in altri paesi. Cioè questa fioritura, per esempio, che c'è in Europa di partiti cosiddetti alternativi, vogliamo in Germania, Alternative für Deutschland, il partito di Sarah Wagenknecht, eccetera, l'Italia l'abbiamo già avuta. Noi ricordiamo che c'era un fortissimo astensionismo, poi è arrivato il Movimento 5 Stelle che è riuscito a riportare alle urne molte persone che non votavano da molto tempo. Quindi un partito che era riuscito attraverso un personaggio pubblico molto noto a creare speranza, comunque a diciamo, costruire, a intercettare alcune istanze che venivano dalla popolazione e condensarle in un programma politico che per molti era ritenuto credibile. E quindi molti, come dicevo, disillusi, sono tornati alle urne e hanno votato e comunque i 5 Stelle hanno avuto dei risultati elettorali notevoli in alcune tornate. Poi cosa è successo? Che c'è stato un addomesticamento al punto tale che il principale esponente dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, è diventato il reggicoda di Mario Draghi, no? È stato il personaggio insomma più, diciamo, più favorevole al governo Draghi, è stato il suo ministro degli esteri, in tutto e per tutto allineato alle posizioni di Draghi. Quindi insomma c'è stata una metamorfosi di molti esponenti politici, di molti partiti, insomma. E questo cosa ha fatto? Ha aumentato enormemente ancora una volta la disillusione. E io credo che l'astensionismo di oggi ci spieghi con questo, cioè il fatto che c'è una percezione di impossibilità, una frustrazione nei confronti dell'incapacità di produrre idee nuove, forze politiche che siano realmente rappresentative di una volontà di cambiamento che c'è. Non dico soltanto che c'è, che sotto molti aspetti è prevalente da un punto di vista numerico. Ma come dicevo, sembra che il sistema sia talmente compatto, talmente oliato, talmente rodato da rendere da frustrare qualsiasi tentativo di cambiamento. Un po' sia questa la logica dietro l'astensionismo. Per il resto, e questo cosa porta? Porta acqua al mulino delle forze consolidate, il Partito Democratico soprattutto. E guardate che il discorso che facevo prima vale anche sotto molti aspetti per la Lega, che per molti diversi anni, specialmente negli anni in cui erano contestate linee restrittive di politica economica e quando la Lega aveva avanzato la figura, la proposta di Luigi Savona come ministro dell'economia, che poi fu bocciata da Mattarella in una manovra che molti giudicano, e non solo io sono tra questi, non esattamente legittima, insomma, bocciò quel nome praticamente, lì la Lega era percepita come una forza, diciamo, di dissidenza rispetto al sistema. Poi abbiamo visto che ha votato la fiducia al governo Draghi e improvvisamente la Lega è crollata a picco in termini di consensi. Adesso non è più considerata una forza diciamo, di contestazione. Giorgia Meloni ancora raccoglie i risultati dall'essersi collocata, diciamo, in una posizione formale, perché a livello sostanziale era allineata su tutto, di opposizione nei confronti di Mario Draghi. È diventata
Certo.
il principale partito fondamentalmente per quello.
Cioè, è stato proprio un travaso di voti, secondo te, quello
Certo.
al suo tempo dalla Lega? È stato esattamente un travaso di voti proprio.
Ma certo. E poi con l'aggiunta che probabilmente la Lega è rappresentativa di alcune della piccola e media impresa localizzata, diciamo del Veneto, in alcune zone fortemente a forte radicamento locale, che adesso però hanno visto il gioco della Lega e si sono sentite tradite sotto molti aspetti. Questi sicuramente
Scusami,
sono.
alle elezioni dello scorso anno, anno e mezzo fa ormai, abbondante, infatti, scusami se ti interrompo, ma in Veneto la Lega, che era il partito il Dominus, è stata letteralmente doppiata da Fratelli d'Italia.
Appunto, il risultato è un po' questo. E poi il Fratelli d'Italia ha avuto la capacità di costruirsi consenso all'interno di alcune, chiamiamole lobby, le possiamo chiamare lobby, chiamiamole lobby abbastanza ben precise e molto disseminate in tutto il territorio italiano. E quindi si è affermato, continua a affermarsi come primo partito. L'altro è il PD. Il PD riesce comunque, nonostante quello che faccia da sempre, a portare, a collocarsi su livelli. Diciamo altalenante per 4-5 punti, cioè un turno elettorale prende 2-3 punti in più, un turno elettorale 2-3 punti in meno, ma rimane sempre più o meno su quelle medie, perché continua ad essere rappresentativo di un segmento importante della popolazione, che peraltro sono quei segmenti che vanno sempre a votare, ci vanno
Sì.
sempre. E quindi ha una base molto solida da questo punto di vista. E questo credo che, cioè, quindi Fratelli d'Italia per un verso, il PD sono i veri vincitori
Senti
di questa
Giacomo,
elezione.
e per quanto riguarda i partiti, diciamo, veramente sovranisti in Italia, hanno ancora raccolto poco, direi, no?
Pochissimo, pagano loro la frammentazione, che è una malattia vecchissima, atavica italiana, che poi in certi ambienti è una cosa assume dei livelli parossistici, e ormai non riescono mai a trovare un accordo che riesca comunque a tenerli insieme e renderli potenzialmente un ago della bilancia, specialmente in un sistema proporzionale, insomma. Continuano a pagare la loro litigiosità interna, la loro incapacità di trasformarsi, di unire le forze. E dirò di più, questa litigiosità è un ulteriore moltiplicatore della disillusione che regna sovrana all'interno del paese, perché anche molti partiti, Democrazia Sovrana e Popolare,
Bella
diversi adesso,
problematica libertà che si è presentato.
esatto, comunque avevano delle basi di riferimento che c'erano, io le ho viste, eppure in alcuni settori questa fiducia si è sgretolata. E quindi cosa è successo? Che i temi veramente rappresentativi, veramente importanti, da cui dipende la nostra vita futura, sono passati in secondo piano. Sanità, politica estera, lavoro. Chi ne ha parlato in campagna elettorale? Zero. E quindi
Assolutamente.
sono tornati a tener banco i temi cari a una certa Italia, che sono i diritti individuali, LGBT, tutti questi discorsi,
Chiaro.
può pensare quello che vuole, ma io credo che ci sia una priorità. Quando in un paese in cui che aveva una sanità di tutto rispetto, che è oggetto di distruzione totale, non se ne parli minimamente, tanto per dirne una, o siamo non dico alle porte di una guerra che ci coinvolge, che rischia di coinvolgere l'intero continente, ma questo rischio c'è e non se ne parla, perché tutti i partiti, sono quelli principali, sono completamente allineati su quella posizione. Questo mi sembra drammatico.
Sì, chiaro. Enrico, un'analisi del voto in Italia, la situazione?
Ma guarda, io aggiungerei una cosa a quello che diceva prima Giacomo. È vero che c'è un processo crescente di disaffezione che nasce anche dalle delusioni, però io ci aggiungerei un altro elemento. Secondo me nell'elettorato italiano c'è un po' questa cosa di affidarsi un po' ciecamente a qualcuno, perché ricordo, noi abbiamo avuto segreteria Renzi, elezioni europee, il PD al 32%, boom colossale, poi tracollo, bocciatura al referendum, arriva la Lega di Salvini, boom, valanga di voti per la Lega, poi tracollo, poi Movimento 5 Stelle. Cioè, è chiaro che non c'è stato solo quell'episodio, anche la stessa Meloni ha, come dire, in qualche modo raccolto anche gli ultimi illusi della possibilità di cambiamento. Quindi in Italia forse è stata più che altrove stressata la capacità di avere fiducia della parte dell'elettorato. Poi è chiaro che insomma, non voglio inferire, però, insomma, le alternative, chiamiamole così, pur quando sono messe in campo con generosità, perché per carità, insomma, però è evidente che non sono, come dire, non sono all'altezza della situazione. E non è, credo io personalmente, solo una questione di non riuscire a mettere tutti quanti assieme, perché quello è vero, ma non è necessariamente necessario, perché io sono convinto che se ci fosse una forza credibile, comunque aggregherebbe parte delle altre piccole formazioni, alla lunga anche parte dell'elettorato. Il problema è che c'è qualche cosa che impedisce di acquisire quella sufficiente credibilità che ti fa superare quella soglia oltre la quale le cose poi diventano possibili. Quindi il Movimento 5 Stelle, che pure è da questo punto di vista il più asintomatico, perché la Lega è un partito storico, insomma, il PD non ne parliamo, il Movimento 5 Stelle ha avuto un percorso di una decina d'anni di accumulo prima di riuscire a fare, diciamo, il boom elettorale, e aveva alle spalle, comunque, anzi non alle spalle, come frontman, un personaggio pubblico conosciutissimo come Grillo. È chiaro che ci sono dei limiti oggettivi, ma anche dei limiti soggettivi nel quello che si chiama, secondo me, con un termine inappropriato, fronte al dissenso. E ci sono, fra l'altro, secondo me, sono formazioni che spesso l'unica cosa che hanno in comune è di essere in dissenso rispetto, diciamo, al sistema politico, ma poi hanno poco in comune tra di loro, perché hanno proprio orientamenti diversi, e questa è, oltre ovviamente a una montagna di personalismi, è una delle ragioni per cui poi diventa difficile, come dire, creare una soldatura. Però qui vorrei sottolineare anche un'altra cosa riguardo proprio al panorama italiano, cioè la lista Terra, Pace e Dignità di Santoro, che pure è stata pompatissima. Santoro era continuamente in televisione, ha avuto una sovraesposizione mediatica incredibile, è un personaggio conosciutissimo da tempo, anche, come dire, stimato e simpatico, che aveva centrato la sua battaglia elettorale su un tema, non voglio dire larghissimamente, però abbondantemente sentito in Italia, cioè quello della pace, del rifiuto della guerra. Guardate i risultati che ha ottenuto, cioè veramente insignificanti. E allora c'è qualcos'altro che, come dire, che fa da tappo, che impedisce che tutto quello che sta sotto riesca a superare una certa soglia. A mio avviso tutto questo significa che prima o poi salta il tappo, e quando salta il tappo, ma le cose si fanno un po' più...
Sì.
Un po' più problematiche.
C'è qualcosa, Giacomo, che impedisce, diceva Enrico?
Ma io sì, cioè, non credo che quello che abbiamo detto sia in contraddizione. Io penso che Santoro è un personaggio noto, ma è un personaggio sotto molti aspetti squalificato. Santoro è percepito da molte persone come un personaggio che si sta riciclando, ha capito che c'è, perché è più in contatto di molti altri politici con la società comune, e aveva capito che c'è un'area del mercato elettorale inesplorata, non presidiata, e ha cercato di cavalcarla per ottenerne, per rilanciarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che il suo gioco sia stato quello. E quindi questo spieghi in buona parte questo esito elettorale.
Praticamente vuoi dire, ormai dal mainstream Santoro viene percepito quasi un corpo estraneo, ma anche dall'area del dissenso è stato percepito come un corpo estraneo, tutto sommato.
Paradossalmente è percepito come un corpo sotto molti aspetti compatibile dal sistema, perché è un personaggio che del sistema ha fatto parte per tantissimo tempo, e quindi anzi vantaggiosa la sua presenza. Perché? Perché la sua presenza dimostra che siamo ancora in democrazia, un sistema pluralista, eccetera, eccetera, eccetera. un po', no? Come quando nei talk show ci metti il personaggio disallineato e gli fai il tiro al piccione, però la sua presenza dimostra che no.
Sì, dicono guardate, non diamo
Pluralista, no?
spazio diamo spazio a tutti,
Il problema
certo.
è che molta gente, su questo sono d'accordissimo con Enrico, percepisce questi partiti come una congrega di improvvisati. Delle forze politiche che esistono oggi sono messe insieme in 4 e 4-8, ma non hanno la capacità, la tempra, la stoffa, l'esperienza per poter resistere. Cioè adesso esistono, domani no, perché probabilmente poi quando le cose inizialmente difficilmente vanno bene, la vera sfida non è
Nel
ottenere il
caso anche di
30%.
Italexit, no? Per esempio.
Esattamente, non è ottenere il 30%, è passare quel passaggio che ti porta fino al 4, al 5%. Quello era veramente difficile, perché poi basta pochissimo per arrivare, per macinare successi. È il primo passo, il primo scalino che è molto arduo da compiere, diciamo da salire. E ci vuole tempo, pazienza. Invece qui, soprattutto dopo le sconfitte, specialmente dopo quando l'entusiasmo dei primi tempi lascia il passo al realismo e quindi inizialmente, chiaramente, i risultati spesso, molto raramente, sono all'altezza delle aspettative. E comincia poi subito le rese dei conti, scaricabarile, colpa mia, colpa tua, eccetera, lotta interna, sì, e tutto va
Sì,
a farsi benedire.
perché Giacomo, il primo scoglio, perché dici quando riesci, se riesci a ottenere il 4 o il 5%, dopo anche il mainstream fa fatica a non ospitarti mai.
Esattamente.
E quindi cominci a acquisire visibilità, ti vedono in confronti, no?
Guarda Fratelli d'Italia, no? Cioè
Sì,
tu
stavo pensando
arrivi.
proprio a quello.
Tu ti mantieni, galleggi per un po' di tempo, poi arriva il momento proficuo in cui tu puoi apparire, puoi presentarti come alternativo, perché gli altri sono tutti uguali, mentre tu sei diverso. Che sia vero o no, questo è un discorso completamente inutile. Cioè il fatto che tu riesca a trasmettere questa percezione, il gioco è fatto. E poi è arrivato al 30%, dopo i discorsi cambiano, puoi declinare, ma rimani comunque una forza consolidata. Ci
Certo,
vuole tempo.
vedi il caso del Movimento 5 Stelle che nonostante tutto, vabbè, adesso queste elezioni sono andate decisamente male, però era accreditato fino a non molto tempo fa comunque del 14-15%, che comunque è una percentuale alta per un partito che viene ormai definito screditato, no? Rispetto a quello che era originario. Un 14-15% è veramente tanto. Direi che abbiamo chiuso questa analisi, è stata molto ampia sulle elezioni europee. Abbiamo tre punti molto importanti e io vi chiederei una sintesi particolare perché vorrei non andare a sforare determinate orari, diciamo. E Giacomo, veniamo a un tema adesso veramente qui grosso perché c'è stata la scorsa settimana il Forum economico di San Pietroburgo. Putin ha parlato a lungo con un politologo particolarmente autorevole, no? E ascoltato come Sergei Karaganov. Prego.
Questo è stato un episodio molto interessante perché Putin ha dialogato per un'ora e mezza circa con Karaganov, botta e risposta abbastanza, anche qui no? La dice lunga no? Su quanto poi le percezioni, l'autocrate, non c'è dissenso, sì, sicuramente. Questa operazione ha dimostrato molte cose, cioè Karaganov, come tu ricordavi all'inizio, è stato un politologo che già da diverso tempo sosteneva che l'impiego di un'arma nucleare tattica in Ucraina era un'opzione da tenere in debita considerazione perché in grado di rendere l'Occidente edotto della serietà degli intendimenti russi. Cioè qui non ci prendono sul serio, continuano a ritenere che noi siamo deboli, noi non siamo deboli, quello glielo facciamo vedere. E gli dimostriamo anche un'altra cosa, perché soprattutto gli americani qualsiasi stupidaggine, idiozia compiano, non pagano mai il prezzo dei loro chiamiamoli errori, perché lo scaricano sempre sugli altri. Loro sono protetti dagli oceani, se scoppia una guerra in Europa, comunque sono affari dell'Europa, se loro vanno in Afghanistan poi se ne tolgono, saranno affari degli afghani, i curdi, eccetera, eccetera. Sempre fatto così. Dobbiamo cominciare a far capire agli americani che questa volta rischiano in prima persona. E la Russia è disposta a giocarsi anche questa carta. Questo era il discorso di Karaganov. E Karaganov incalza Putin su questo. Dice, come possiamo noi fidarci delle controparti occidentali? Perché prima o poi lei Putin, rivolgendosi a Putin, gli ha detto, lei per molte più volte si è manifestato disponibile, si è detto disponibile, pronto a trattare.
basandosi chiaramente sulla situazione sul campo di battaglia, ma come possiamo trattare, prima che l'Ucraina sia completamente distrutta, visto che per decenni l'Occidente ci ha regolarmente ingannati, presi in giro, è venuto meno ai suoi impegni? Quindi un po' era questo il discorso di Karaganov. Putin dice: la Russia sta ottenendo dei risultati concreti sul campo di battaglia, sta ottenendo dei risultati anche al di fuori il campo di battaglia, perché sta, sì, al di là del settore occidentale, sta macinando consensi, ottenendo autorevolezza, sta venendo riconosciuta a livello internazionale come una forza inaggirabile, e lo dimostra la crescente influenza in Africa, eccetera. E tutto questo ha richiesto un comportamento lineare da parte della Russia. Se tu spendessi la carta atomica, buona parte del resto del mondo la considererebbe come l'oltrepassamento di una soglia psicologica inaccettabile. Finora sono stati solo gli Stati Uniti a usare l'atomica. Il fatto di usare l'atomica un'altra volta inimicherebbe la Russia, il favore di buona parte del cosiddetto sud del mondo. La farebbe apparire come la Russia non ha bisogno, non deve, no, non ha bisogno, non deve ottenere questi successi attraverso il ricatto, attraverso la politica muscolare. Sta cercando di vendere, di far capire al resto del mondo che la Russia è un partner affidabile e che fare affari con la Russia è vantaggioso. Sta cercando praticamente di sottoporre al resto del mondo il fatto che disegno di un mondo diverso da quello in cui viviamo adesso, che è poi il concetto di multipolarismo. E quindi l'impiego dell'arma atomica non è una strada percorribile da questo punto di vista. La Russia andrà avanti per la propria strada, riuscirà a far capire con una serie di manovre asimmetriche, che è un po' il discorso che aveva fatto poi qualche giorno prima all'ANSA, potremmo dare trasferire dei nostri sistemi d'arma ad altre forze. Molti hanno detto: ma quali
come gli Stati Uniti fanno in Europa?
Qualcuno ha detto: beh, potremmo, io questo ipotizzo, potremmo dare qualche sistema d'arma ai siriani, che magari lo impiegano contro qualche base statunitense in Medio Oriente. Quando lanci un Kinzhal, che è un missile ipersonico, contro la base statunitense che è illegalmente ancora in territorio siriano, è una ritorsione abbastanza asimmetrica, ma rende parecchio seri gli intendimenti russi. Questa è la linea che Putin sta portando avanti, che io ritengo sia maggiormente realista rispetto a quella che Karaganov sta cercando di portare avanti. Chiudo dicendo una cosa: il fatto però che Karaganov sia stato messo in quella sede e abbia potuto parlare con Putin davanti a tutto il mondo di un argomento del genere, significa una cosa: che Putin non è su quella posizione, ma quella posizione ha una sua dignità all'interno delle classi dirigenti russe, è tenuta quindi in considerazione.
Quindi, è considerata un'opzione, insomma. Comunque.
State attenti a non tirare troppo la corda.
Chiaro, molto interessante. Enrico Tomaselli.
Sì, guarda, io sottoscrivo al 100% quello che ha detto Giacomo. Rispetto alla questione Karaganov, direi con una battuta che in effetti quello che ha fatto Putin è, piuttosto che lanciare una testata nucleare tattica, ha lanciato Karaganov, cioè ha lanciato un messaggio all'Occidente. No, ha detto: guardate, noi di queste cose non è che abbiamo paura, ne parliamo tranquillamente, perché
ci rendiamo conto di telecamera, diciamo.
Voi state tirando troppo la corda, e quindi vi dobbiamo far capire in qualche modo, fermo restando che appunto a noi non conviene, per quella che è la nostra strategia globale, ricorrere ad armi nucleari, sia pure tattiche, però non pensiate che questo significa che potete fare qualunque cosa e noi non lo useremo mai. Insomma, il messaggio deve essere quello. Purtroppo mi domando se l'Occidente lo capisca, perché la mia impressione invece è che non solo per una questione, come dire, di interesse, di comodo, di volontà di provocazione, eccetera, ma io ho paura proprio che le leadership occidentali, a partire da quella statunitense, siano di un livello di tale mediocrità che sono così piene di sé, così convinte della propria superiorità morale, tecnologica, politica, culturale,
anche intellettiva, probabilmente.
Esatto, per cui qualunque cosa dicano i russi o i cinesi, in realtà non li stanno veramente a sentire, è come un rumore di fondo, e non, soprattutto non capiscono quello che viene loro detto. Quindi ho paura che anche questo messaggio, come dire, entri da un orecchio e esca dall'altro. Tra l'altro, tornando alla questione del forum, io vorrei sottolineare un altro aspetto. quel forum lì è la dimostrazione di cosa sta succedendo nel mondo. C'erano lì decine e decine di paesi da ogni parte del pianeta che hanno fatto affari colossali. Cioè, diciamo a breve, lo scrivevo giorni fa, oggi come oggi non c'è un personaggio come Lavrov, per esempio, che abbia una stima universale e che sia occidentale. Non c'è un politico ascoltato e rispettato come Putin al di fuori dell'Occidente. I leader occidentali, al di là delle posizioni che possono avere, al di fuori di questa ristretta cerchia e spesso anche all'interno, sono guardati come minimo con diffidenza, perché hanno un modo di porsi rispetto agli altri che è insopportabile. Io non ricordo esattamente chi, credo il presidente della Guinea, giorni fa, diceva insomma, che loro hanno buoni rapporti con i russi e con i cinesi, perché l'approccio che hanno russi e cinesi nei loro confronti è paritario, amichevole. Invece quando arrivano i leader occidentali, li trattano sempre dall'alto in basso, sempre con l'aria di chi deve dire come si fanno le cose, pretende che vengano fatte come dicono loro, perché altrimenti ti faccio questo, ti faccio quello, ti faccio quell'altro. Cioè c'è sempre un approccio soverchiante, no? Di chi si sente superiore e pensa di dover avere per forza che gli altri facciano ciò che loro vogliono. E se non lo fanno, scattano le punizioni. Insomma, cioè, sì. È un tipo di approccio nelle relazioni internazionali che chiaramente ormai non paga più, perché e questo è, secondo me, l'elemento fondamentale del febbraio 2022, è quello, cioè è la cesura tra un mondo in cui, bene o male, gli stati, diciamo, abbozzavano nei confronti della potenza egemonica degli Stati Uniti, e un dopo, in cui si è dimostrato che si può anche non abbozzare, che ci si può dire no, e si può anche vincere addirittura. Per cui le cose sono radicalmente cambiate, e quel forum, secondo me, dimostra anche questo. Sì. Al di là dei messaggi per l'Occidente, dimostra che c'è un altro mondo che ormai va per i fatti suoi, neanche ci pensa più all'Occidente.
Certo, anche se diciamo, l'informazione, la propaganda nostra vuole farci credere che siamo comunque il centro del mondo in quanto civiltà superiore. A proposito, tra l'altro, che citavi il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, è sotto la sua presidenza che si sta tenendo in questi giorni a Novgorod il primo incontro dei ministri degli esteri dei BRICS dopo l'allargamento dell'Unione. A proposito di BRICS, per la Turchia è sempre più accreditata la prospettiva proprio della sua adesione ai BRICS, no? Che sarebbe tra l'altro un evento clamoroso, perché la Turchia ovviamente è membro NATO.
Sì, la Turchia è tante cose, è un membro della NATO, che ora si avvicina alla Shanghai Cooperation Organization, è un membro della NATO, ma guarda i BRICS e lo dice e lo fa, come ha spiegato il ministro degli esteri Hakan Fidan, perché è da decenni che viene snobbata dall'Unione Europea. Sappiamo che la Turchia è molto tempo che cercava di entrare nell'Unione Europea, è sempre stato detto di no. Benissimo, ma alla luce dei fatti, vista anche la dinamicità di queste economie, il blocco si configura, benché abbia ancora molta strada da fare, ha dichiarato Fidan, si configura come un'alternativa credibile e particolarmente promettente a quelle che fanno perno sugli occidentali, sostanzialmente. E poi ricordo anche che la Turchia è un paese membro della NATO dal 52, ma compra sistemi d'arma dagli S-400 dalla Russia, prende una parte più che preponderante del proprio gas, consuma, soddisfa il proprio fabbisogno in larga parte attraverso importazioni di gas russo, che poi un po' in parte rivende anche agli europei facendoci la cresta, e quindi un paese che ha uno spazio di manovra abbastanza ampio, che lo sta utilizzando proprio sfruttando tutte le opportunità che offre la multipolarità.
Sì, Giacomo, dimostrando che se si vuole c'è uno spazio di manovra, se si vuole politicamente, no? Questo a buon intenditor, poche parole, parliamo al governo attuale e ai governi anche precedenti, no, di Italia.
Chiudo dicendo una singola cosa: l'Ungheria, che è un paese che ha un peso specifico di gran lunga inferiore rispetto all'Italia, ma assorbe una quota gigantesca di investimenti cinesi. Buona parte degli investimenti che i cinesi hanno riservato per l'Europa sono assorbiti dall'Ungheria. Quindi, insomma, l'Ungheria è anch'essa un paese della NATO.
Chiaramente, ecco, ulteriore esempio. Enrico, sintetico per favore, che dopo andiamo sull'ultimo punto.
Ma guarda, ovviamente come sempre d'accordo con quello che ha detto Giacomo, aggiungerei che a mio avviso i BRICS sono importanti ma non importantissimi. Per come la vedo io è molto più importante l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, perché è quella più come dire, centrata sull'Eurasia, che è sicuramente la prospettiva che preoccupa di più gli Stati Uniti e che è in grado veramente di mettere in discussione il potere egemonico americano. Poi ovviamente sì, è chiaro che ci sono possibilità di avere politiche indipendenti, la Turchia, l'Ungheria, la Slovacchia, cioè, basta avere il coraggio di farlo. Voglio dire, Erdogan è uno che ha avuto uno o due tentativi di colpi di Stato da parte degli americani per buttarlo giù. Gli ha detto bene, anche perché i russi lo hanno informato per tempo, però è uno che appunto gioca su due tavoli, su due o tre tavoli, usa in maniera, se vogliamo, anche spregiudicata, forse persino poco simpatica per certi versi, le possibilità offerte dal multipolarismo, però fa il gioco del suo paese, insomma, al suo modo, nella sua visione delle cose, fa gli interessi turchi, insomma,
fa il sovranista,
che ha esteso l'influenza della Turchia molto più di quanto non fosse 10 o 15 anni fa, quando ha capito che non c'era possibilità che gli aprissero le porte dell'Unione Europea, si è rivolto altrove, il mondo turcofono, il Nord Africa, eccetera. È normale.
Chiaro. Ce la facciamo in tre minuti, poi lo riprenderemo i prossimi giorni sicuramente il tema, ma intanto iniziare una analisi, comunque riportare, mi chiedo Enrico e Giacomo, tre minuti, ecco. In Israele, come dicevo all'inizio, si spalda il governo Netanyahu, ha dato le dimissioni Benny Gantz, il ministro del gabinetto di guerra, ma a cui ha fatto seguito anche il generale Eisenkot, un ministro senza portafoglio, e il capo della divisione Gaza. Cosa sta avvenendo, Enrico?
Ma guarda, io credo che sia un problema che è veramente innescato dal 7 ottobre, c'è poco da fare. È chiaro che il sistema israeliano sta collassando su se stesso, perché si è infilato in un vicolo senza uscita. Però è importante capire che le dimissioni di questi ministri, c'è anche un altro che tu non hai nominato, comunque non comportano la caduta del governo, perché mantiene la maggioranza, nonostante il partito di Gantz sia uscito. E comunque quello che chiedono in questo momento i partiti di opposizione è, cito testualmente, un governo di unità nazionale sionista. Quindi si tratta semplicemente di modificare alcuni approcci tattici, non di modificare l'orientamento generale. Anche, cioè, gli ultimi fatti relativi all'attacco al campo di Nuseirat, con la liberazione degli ostaggi, tra l'altro 4 ostaggi liberati, 3 uccisi e 270 civili palestinesi uccisi, è stato fatto con l'aiuto diretto degli Stati Uniti, che hanno utilizzato il molo galleggiante per sbarcare una squadra di forze speciali, hanno adoperato droni, intelligence e quant'altro. Quindi anche quella di Biden è tutta una sceneggiata dovuta semplicemente a questioni interne. Cioè, se non avesse problemi interni in virtù del suo appoggio a Israele, non gliene fregherebbe assolutamente nulla, anzi sarebbe ben contento che Israele potesse distruggere la resistenza palestinese, perché per loro quello è un braccio dell'Iran, che è uno dei nemici storici degli Stati Uniti. Quindi io credo che l'attuale crisi all'interno del governo israeliano sia un preludio a un collasso del sistema politico israeliano e in prospettiva, a mio avviso, del collasso del progetto politico sionista, perché poi è quello il vero problema. Però dubito che questo comporti cambiamenti a breve termine sul piano bellico. Io non credo che cambierà nulla di sostanziale.
Sì.
Loro, ammesso nel concesso, faranno delle finte tregue cercando di recuperare una parte degli ostaggi senza abbassarli tutti sotto le bombe, ma appena possibile ricominceranno, perché è nella logica intrinseca, a cui non possono sfuggire, nessuno di loro.
Sono costretti ad andare avanti. E Giacomo, a te l'analisi finale.
Sì, io credo che queste dimissioni fossero nell'aria, perché Gantz da un po' di tempo si agita. E sappiamo, ricordiamo che era stato convocato negli Stati Uniti tempo fa, perché gli Stati Uniti chiaramente cercano di addossare un'operazione che comporti, diciamo, lo scaricamento di tutto ciò che è successo, tutte le responsabilità, colpe, eccetera, unicamente su Netanyahu, che è anche una specie di repubblicano trapiantato in Israele. E quindi, anche in vista delle elezioni che ci sono negli Stati Uniti, consentirebbe a Biden di togliersi un sassolino, questo, no? E poi dire: vabbè, Netanyahu ha fatto tutto. Adesso c'è Gantz, che è la faccia presentabile del sionismo. In realtà, come diceva Enrico, Gantz, dal punto di vista militare delle operazioni, era completamente allineato. Forse l'unica cosa riguarda il rilascio degli ostaggi, che per una parte importante della popolazione israeliana è un dato molto importante. Sono molto sensibili a questo tema. Che loro hanno sempre, Eisenkot, l'altro che è uscito, aveva parlato di un'anteposizione degli obiettivi, cioè il rilascio degli ostaggi era prioritario rispetto a tutto il resto. Invece noi vediamo che l'ala dura del governo, quella emblemizzata da Smotrich, il ministro della finanza, Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, no, assolutamente, la priorità è debellare Hamas, praticamente eliminare la presenza palestinese da Gaza, la dico in maniera molto più, ed è quello secondo me a cui punteranno. Quindi si tratta di un accomodamento tattico, ma dietro il quale secondo me ci sono stanno venendo a galla tutte le contraddizioni intrinseche alla natura, al tipo di società che si è venuta strutturando in Israele da diversi anni a questa parte, che è composta da settori che sono in larga parte incompatibili tra di loro, e non perché qualcuno vuole un trattamento migliore per i palestinesi, eccetera, ma perché ci sono molte anime. Si pensi agli ultraortodossi che non lavorano e adesso erano esentati dal servizio militare, percepivano sussidi dallo Stato perché si dedicassero a tempo pieno allo studio dei testi sacri, con un provvedimento che è entrato in vigore ad aprile, mi sembra, e devono essere invece, per continuare a ricevere fondi, devono arruolarsi nelle forze armate, ma non vogliono. Allo stesso tempo però sono la parte più dinamica della società, perché fanno sì figli a famiglia, e se smettono di fare figli cosa ne è del progetto sionista? Perché gli equilibri democratici vanno a favorire le più prolifiche componenti palestinesi. Insomma è un groviglio inestricabile, rispetto al quale quello che sta accadendo sul campo di battaglia di Gaza potrebbe fungere da innesco, da evento catalizzatore, in grado di far venire proprio al pettine tutti i nodi che covano sotto la cenere di Israele.
Tutti i nodi che covano sotto la la cenere, e la situazione comunque è di difficile gestione anche per gli Stati Uniti. Infatti il segretario di Stato americano Blinken è dato in visita proprio oggi, in questi giorni, comunque sia in Israele che in Egitto. Staremo a vedere, siamo in conclusione. Io ringrazio molto Enrico Tomaselli, redattore del canale Telegram Giubbe Rosse. Grazie. Grazie, grazie, a presto, e grazie molte, come sempre, come ogni lunedì, a Giacomo Gabellini. Grazie,
grazie Giacomo. Carlo, buonasera a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.